3, 2, 1. Viaggio in fondo ai tuoi occhi, dry the loses my mind. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, solcherò dune mosse. Don't cry però, poi colammo giù e miseri.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi. Il noir è una sensazione. Noi ve la raccontiamo a tempo di musica. Questo è Calibro Notte. Buonasera a tutti. Quella di questa sera è una storia di repressione, una brutta vicenda sulla libertà di espressione di pensiero. Brutta perché è successo proprio qui da noi, in Italia, anche se direte che sì, sono passati quasi 90 anni e che certe cose ormai non sono più come allora. Ma non conta il tempo, sono le vicende che contano, perché rimangono come monito. E guardate che poi potrebbero sempre riproporsi. E forse sta già avvenendo, solo che non ce ne siamo ancora accorti. Oggi parliamo dell'antipatia, dell'ostilità e della lotta aperta che il fascismo mise in campo contro il romanzo poliziesco italiano. Io sono Omar Gatti, qui dai microfoni di mvradio.it. Pronto per raccontarvi come mai il Duce non leggesse i gialli. Anno 1929. Crolla Wall Street. Il regime di Mussolini stringe i patti lateranensi con il Vaticano. Il dottor Fleming scopre la penicillina, che salverà migliaia di vite. La casa editrice milanese Mondadori pubblica dei romanzi dalla copertina gialla. Sono romanzi polizieschi, storie di detective e di delitti, che si possono acquistare in edicola o in libreria a un prezzo davvero economico. S.S. Van Dyne, Agatha Christie, Hillary Queen, questi i nomi degli autori delle prime opere pubblicate. Tutti stranieri. Perché? Semplice. In Italia non esisteva ancora nessun autore che scrivesse polizieschi. La collana I Gialli Mondadori ha talmente successo che nel nostro paese la parola giallo diviene sinonimo stesso di romanzo poliziesco. Tanto successo, che allora qualche autore italiano decide di provarci. E parecchie case editrici vogliono imitare la Mondadori. I polizieschi vendono, i lettori li trovano interessanti, intriganti, se ne parla tanto. E hanno successo, anche se sono quasi tutti autori stranieri e le storie sono ambientate all'estero. Così di romanzi polizieschi in Italia in pochi anni se ne pubblicano davvero tanti, un numero incredibile, E in mezzo a questi, a tutti questi qui, ce n'è anche qualcuno ambientato in Italia. E al regime fascista la cosa non piace per niente. Non piace ai gerarchi che l'opinione pubblica parli di delitti e di violenze. La stretta censura sulla stampa impedisce, per esempio, che le notizie delittuose vengano pubblicate. Il regime vuol dare agli italiani l'idea di un paese sotto controllo. E il poliziesco no, quel romanzo di infimo genere stona. Certe cose qui da noi non possono succedere, tuona Mussolini. E allora ecco la prima legge. I romanzi gialli di autori italiani non possono essere ambientati in Italia, pena la censura più totale. Spezzeremo le reni al pur romanzo poliziesco. Così deve aver tuonato Mussolini. Perché il successo dei gialli è così eclatante da diventare un fenomeno sociale. Il problema, per i papaveri del regime, diventa scottante. Quei romanzi pieni di intrighi, di donne fatali, di sensualità, potevano essere corruttori della fiera gioventù italica, forte, sana, atletica e priva di vizi. Una gioventù che non poteva venir sedotta da quei romanzi di infimo ordine. Così i papaveri decisero di agire. La seconda imposizione fu ancora, se possibile, peggiore della prima. I colpevoli dei romanzi gialli pubblicati in Italia, ma ambientati all'estero, dovevano non solo essere stranieri, bensì esclusivamente neri o ebrei. Il Ministero della Cultura Popolare, il Minculpop, che non è una parolaccia, mise in atto una feroce campagna diffamatoria nei confronti del giallo. Erano i tempi delle leggi razziali, degli vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei, dell'italianizzazione forzata dei nomi stranieri, della censura di generi musicali come il jazz, definita musica corrotta e negroide. Il poliziesco divenne romanzo da sbandati, deviante, qualcosa di immorale e immondo. Autori come De Angelis o Scerbanenko dovettero ambientare le storie in fantomatiche e decisamente poco realistiche città americane, pur di pubblicare. Ma il regime questa cosa non bastava, per loro non era abbastanza. Il romanzo giallo aveva comunque troppo successo. Dovevano bloccarlo, dovevano ucciderlo. se non puoi batterli, dice il detto, allora unisciti a loro. Perché nonostante le imposizioni, il poliziesco piaceva agli italiani. Li faceva divertire, li teneva impegnati. La gente ne parlava. Così il regime decise di creare il giallo fascista, per frenare il dilagare del poliziesco. Finanziò autori che scrivessero storie edificanti, insulse e poco plausibili vicende di ispettori ultrafascisti. Uno di questi è il personaggio di Orazio Grifaci, cresciuto nel mito della marcia su Roma. Oppure veri e propri inni alla razza, gridati dal poliziotto tedesco Schurke, capaci di affermare che l'ebreo è una macchia che si propaga e che se non la si pulisce subito, sporca irrimediabilmente il tappeto buono. Come ovvio, questi tentativi non ottengono il risultato sperato. Ai lettori non piacciono. Allora, se non li puoi fermare, se non puoi unirti a loro, decise Mussolini, dobbiamo batterli. ...1941. Siamo in guerra. I nostri eserciti stanno perdendo terreno e distruggendo la nostra gioventù, quelli che erano i nostri nonni, sui campi di battaglia d'Albania e in Africa. Il Minkun Pop decide che è giunto il momento di serrare i ranghi. E allora, ecco l'altra mazzata. Si dispone che qualunque romanzo giallo, prima di essere pubblicato, venga sottoposto al giudizio del censore. L'ultima parvenza di libertà in Italia è svanita. Milano, 1943. Siamo in piena guerra. L'armistizio dell'8 settembre è molto vicino. Tre ragazzini di 16 anni entrano in un ristorante e tentano una rapina. Qualcosa però va storto e una cameriera rimane uccisa. I tre, subito arrestati, si giustificheranno dicendo di aver voluto emulare una vicenda, letta, guarda caso, in un romanzo giallo. E l'occasione è troppo ghiotta per il regime, che infatti coglie l'opportunità al balzo per chiudere i conti una volta definitivamente con questo dannato romanzo poliziesco, che non la vuole smettere di corrompere i giovani, incitandoli addirittura a rubare, a rapinare e a uccidere. Il Ministero della Cultura Popolare dispone il sequestro di tutti i romanzi gialli in qualunque tempo stampati e ovunque esistenti in vendita. Basta, niente più romanzi gialli in Italia. pena la galera, o forse anche di più, anche peggio, anche le torture nelle carceri nere. L'OVRA, la polizia segreta del regime, la polizia in mano a Mussolini, scandaglia gli archivi delle case editrici e le edicole, alla ricerca di romanzi immorali. Sequestra, brucia, distrugge. La lotta del fascismo al giallo italiano si è conclusa. Per fortuna, non sarà a vincere, non sarà il regime. Caduto il regime e finita la guerra, tutte queste odiose imposizioni fasciste vennero meno e il romanzo poliziesco italiano poté svilupparsi. Negli anni ci avrebbe dato scrittori come Scerbanenko, Machiavelli, Carlotto e un'infinità di belle vicende da leggere e con cui passare del tempo, ragionarci, aumentare la nostra conoscenza e la nostra cultura. Questa puntata l'ho voluta proporre per far comprendere come il sapere, la lettura, la cultura siano da sempre in visa a qualunque regime, di ogni tipo, di ogni colore, di ogni ideologia e schieramento politico. Non ha importanza. Qualsiasi regime dittatoriale, anche se non sia militare, odia la cultura, ne ha paura. La cultura è il nemico del potere perché porta, induce il popolo a pensare, a riflettere, a porsi delle domande. E un popolo, per rimanere soggiogato, ha bisogno di rimanere ignorante. Segnalarvi tre romanzi questa sera è davvero difficile, perché sono passati 90 anni e quindi è difficile che siano stati ristampati da qualche casa editrice, a volte è davvero raro, perché sono romanzi del giallo italiano d'ante guerra, quei romanzi che il Duce, come abbiamo visto, non amava per niente leggere. Allora, i tre romanzi sono i più importanti pubblicati a quell'epoca, che sono Il mistero della Vergine di Augusto De Angelis, Sei giorni di preavviso del nostro, almeno del mio idolo, Giorgio Scerbanenko, e L'assassino del campione di Carlo Brighenti. Questo qui è davvero difficile da trovare perché è quello con il protagonista, l'ispettore Orazio Grifaci, ultrafascista e innamorato della marcia su Roma. Quindi non credo che sia stato ripubblicato, a meno che non lo trovate in qualche mercatino così, è davvero difficile trovarlo pubblicato. Pena, perché l'apologia del fascismo comunque in Italia è un reato, ancora si crede che sia così. Bene, anche per questa sera è andata. Io sono Omar Gatti e ho curato la ricerca letteraria, la conduzione, e per la prima volta sono stato il regista di me stesso, perché Marco Parisi, il mio amico, oggi non è potuto venire in radio, per cui ho dovuto smanettare tutto da solo. Spero di non aver combinato casini, che la puntata vi sia piaciuta e vi siate divertiti e soprattutto abbiate potuto ragionare sul fatto che bisogna leggere, bisogna davvero acculturarsi, perché rimanere ignoranti, nel senso di ignorare le cose, permette ai governi di trattarci come delle bestie. Se volete scriverci, ormai conoscete il nostro indirizzo, è calibronote@mvradio.it. Poi c'è la nostra pagina Facebook, che è Calibronote, la trovate tranquillamente, lì potete riascoltare le nostre puntate. Fra un po', dice il nostro direttore, che arriveranno i podcast, per cui sarà possibile scaricarli e ascoltarli direttamente dal sito di MV Radio. Poi niente da aggiungere, scriveteci, fateci sapere la vostra, cosa ne pensate, cosa non ne pensate. E a me non mi resta che augurarvi una buona serata con i programmi di MV Radio. A fra poco ci sarà Film Music, che è curato dal nostro amico Marco Parisi. E mai come oggi invitarvi a leggere, perché l'avete visto, questo è successo con il giallo, potrebbe succedere con altre forme di scrittura, altre forme di pensiero. Per cui leggete, leggete tanto, e perché no, ascoltate Calibro Note. Buona serata a tutti.